benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Tesser.
Friedrich Dürrenmatt, La morte della pizia. Seconda parte. Gli oracoli di ordinaria amministrazione li sbrigava la sua allieva Glicchiara Quinta, la pizia che le sarebbe succeduta. Pannichi s'era stufa marcia di dondolarsi su e giù in quei perpetui vapori, anche se certo una volta alla settimana, per un principe danaroso, magari per un tiranno, accettava di accomodarsi sul tripode e vaticinava. E in questo anche Merops era disposto a venirle incontro. Fu così che un giorno, mentre era seduta al sole che le faceva un gran bene, tanto che aveva chiuso gli occhi per non vedere più quel paesaggio delfico, schifosamente kitsch, appoggiata al muro del santuario prospiciente il portale laterale, profondamente immersa nei suoi pensieri, di fronte a sé la colonna ufitica non ancora terminata, la pizia sentì a un tratto che qualcosa, forse già da molte ore, si ergeva davanti a lei, qualcosa che la intrigava e da cui si sentiva provocata. E quando aprì gli occhi, non subito, ma anzi con grande cautela, quasi le sembrava di dover prima reimparare a farlo. E quando finalmente guardò, vide una figura immane che si appoggiava a un'altra figura non meno immane. E mentre Pannichis undicesima continuava a guardare aguzzando la vista, le due immani figure si raggricciarono e assunsero dimensione umana, e lei riconobbe allora un cencioso mendicante che si appoggiava a una mendicante altrettanto cenciosa. La mendicante era una fanciulla. Il mendicante fissò Pannichis con gli occhi sbarrati, ma non aveva gli occhi. Al posto degli occhi c'erano due grandi buchi pieni di sangue nero raggrumato. «Sono Edipo», disse il mendicante. «Non ti conosco», rispose la pizia e strizzò gli occhi in direzione del sole che non voleva tramontare su quel mare turchino. «Mi hai fatto una profezia», disse il cieco, ansimando. «Può darsi», replicò Pannichis undicesima. «Ne ho fatti a migliaia. Il tuo oracolo si è compiuto. Ho ucciso mio padre Laio e ho sposato mia madre Giocasta». Pannichis undicesima guardava sbigottita ora il cieco, ora la fanciulla coperta di stracci, pensando e ripensando che cosa tutto ciò potesse mai significare. Ma la memoria non le venne in aiuto. «Giocasta si è impiccata», disse Edipo sottovoce. «Mi dispiace, condoglianze vivissime. E poi io mi sono accecato con le mie stesse mani». «Ah, capisco», disse la pizia. «Quindi, indicando la fanciulla, e questa chi è?» domandò, non per curiosità, ma solo per dire qualcosa. «È mia figlia Antigone», rispose l'uomo che si era accecato. «O anche mia sorella», aggiunse con estremo imbarazzo. E poi si mise a raccontare una storia quanto mai confusa. La Pizia, che aveva ora gli occhi spalancati, ascoltava distrattamente, guardando attonita il mendicante dinanzi a lei, il quale si appoggiava alla figlia, che era anche sua sorella, e dietro di lui c'erano le rupi e i boschi, e più in giù il cantiere del teatro, e per finire il mare inesorabilmente turchino, e dietro tutto il cielo di piombo, la superficie di quel nulla assoluto in cui gli uomini, per poter tirare avanti, proiettano ogni sorta di cose, divinità e destini di ogni genere. E quando il tutto cominciò a chiarirsi nella sua mente, quando riuscì a ricordare che pronunciando quell'oracolo lei aveva solo voluto fare uno scherzo mostruoso a quel giovane chiamato Edipo, perché lui, una volta per tutte, si togliesse dalla testa la sua fede negli oracoli, allora tutto a un tratto Pannichi XI scoppiò a ridere e la sua risata diventò immensa e incommensurabile. Dopo che il cieco se n'era andato, zoppicando con la figlia Antigone già da un bel po', lei stava ancora ridendo. Eppure, come di colpo era scoppiata a ridere, così di colpo la Pizia ammutolì, quando le venne in mente che non tutto ciò che era accaduto poteva essere considerato frutto del caso. Il sole stava ora tramontando dietro il cantiere del Tempio di Apollo, il solito sempiterno spettacolo chice. Pannichis, che il sole lo detestava, pensò che un giorno voleva proprio vederci chiaro in quella faccenda. La favola del carro e dei cavalli del sole la trovava assolutamente ridicola ed era pronta a scommettere che il sole non era altro che una massa di gas fetidi e fiammanti. Dirigendosi verso l'archivio, pensò per un attimo che era zoppa anche lei, proprio come Edipo. E lì si mise a sfogliare il libro degli oracoli. Tutti i responsi emessi nel santuario vi erano registrati. Finalmente si imbatté in un oracolo pronunciato per un certo Laio, re di Tebe. Qualora gli fosse nato un figlio, costui lo avrebbe assassinato. «È un oracolo intimidatorio», pensò Pannichis tra sé e sé. «Riconosco lo zampino di Crobile IV, la Pizia che mi ha preceduta, della quale, peraltro, sapeva benissimo quanto fosse corriva coi desideri del gran sacerdote». Poi, frugando nei libri contabili, trovò la prova di un versamento di 5.000 talenti da parte di Meneceo, l'uomo drago, il suocero del re di Tebe Laio, con la seguente annotazione: «Per un oracolo formulato da Tiresia in relazione al figlio di Laio». La Pizia chiuse gli occhi. Sarebbe stato meglio, pensò, essere cieca come Edipo. E rimase a sedere pensierosa al tavolo di lettura dell'archivio. Ora capiva, e il suo oracolo si era avverato per grottesca coincidenza. Ma Crobile in passato aveva vaticinato per impedire a Laio di generare un figlio, e perciò un erede, in modo che fosse il cognato Creonte a succedergli sul trono. E il primo oracolo, quello che aveva spinto Laio a esporre Edipo, era stato il frutto di una pastetta. Il secondo si era avverato per puro caso e il terzo, quello da cui l'indagine aveva preso le mosse, era stato anch'esso formulato da Tiresia per portare Creonte sul trono di Tebe, sul quale di sicuro è già salito, pensò Pannichis. E io, che per troppa condiscendenza nei confronti di Merops ho recitato il responso formulato da Tiresia, borbottò tra sé furibonda, per di più in quegli orribili giambi, sono più perfida io di Crobile IV, che almeno profetava solamente in prosa.
Scisti, così le salta in mente all'improvviso che esistono gli dèi, e dagli dèi proviene per esempio la numerosa serie dei profumi. Sovrumano, tubo di scappamento con solenni a luce, bobine da raffreddamento. E cosa c'è da fare? Vorrebbe lei portare questa sera come stola una corda nulla e un'intera fila alle poste, oppure la
passare di là, perché se c'è da fare una cosa si fa.
Si alzò dal tavolo e lasciò quell'archivio coperto di polvere. Da molto tempo ormai nessuno si preoccupava più di pulire e rassettare. Ovunque, nell'oracolo di Delfi, la sciatteria più spensierata regnava sovrana. Comunque anche l'archivio sarebbe stato ben presto demolito, pensò, e al posto della vecchia casupola di pietra sarebbe sorto un nuovo e pomposo edificio. Era perfino già prevista una casta sacerdotale che avrebbe avuto il compito precipuo di sostituire a quella spensierata sciatteria una sciatteria rigorosamente preordinata. La Pizia abbracciò con lo sguardo i cantieri che aveva dinanzi. Era notte, pietre e colonne giacevano dappertutto. La sensazione era quella di un cumulo di rovine. Un giorno, pensò, e in quel luogo ci sarebbero state soltanto rovine. Il cielo faceva tutt'uno con le rocce e il mare, e a occidente, sopra un nero banco di nebbia, spiccava strana e malvagia una stella rossa. Alla Pizia sembrò che Tiresia incombesse minaccioso, lo stesso Tiresia che tante volte le aveva imposto di recitare quei suoi calcolatissimi oracoli, dei quali in quanto veggente andava fierissimo, benché fossero solo cretinate, in realtà, esattamente come gli oracoli che lei stessa, Pannichis, andava escogitando. E Tiresia era vecchio, vecchissimo, ancora più vecchio di lei. Viveva già al tempo di Crobile IV, e prima ancora all'epoca di Melitta, e addirittura al tempo di Bacchis. A un tratto, mentre attraversava con passo claudicante lo sterminato cantiere del Tempio di Apollo, la Pizia si rese conto che la morte si stava avvicinando. Finalmente, del resto. Gettò il bastone verso la colonna ofitica. Ecco qui un altro monumento kitsch, pensò, e smise di andare in giro zoppicando. Entrò nel santuario. Morire, che evento solenne. Si domandò come avvenisse il morire. Era emozionata, pregustava l'avventura. Lasciò aperto il portone principale, salì sul tripode e aspettò la morte. I vapori lievemente rossastri che scaturivano dalla fessura nella roccia la avvolsero, strato dopo strato, come nuvole dense. E attraverso quei veli Pannichis scorse la luce perlacea della notte che entrava a fiotti dal portale principale. Sentendo la morte vicina, crebbe la sua curiosità. Dapprima le comparve dinanzi un volto cupo e arcigno, capelli corvini, fronte bassa, occhi inespressivi, colorito terreo. Pannichis non si mosse, pensò a un messaggero di morte. Poi, tutt'a un tratto, seppe invece che si trattava di Meneceo, l'uomo drago. La faccia era truce e la stava guardando. Parlava quella faccia, o forse no, invece stava zitta, ma in modo tale che la Pizia intese in essa l'uomo drago. Era stato un piccolo umile contadino che, trasferitosi a Tebe, aveva prima lavorato duramente in qualità di bracciante, poi come caposquadra, infine come imprenditore edile. Ma la sua fortuna aveva coinciso con l'incarico di dirigere i lavori della Rocca di Cadmo, e il risultato, per gli dèi, era l'Acropoli, una vera magnificenza. I maligni dicevano che Meneceo doveva tutta la sua fortuna alla figlia Giocasta. Certo, il re Laio l'aveva sposata, Ma non è che Meneceo fosse un uomo qualsiasi. E in fin dei conti apparteneva alla stirpe degli uomini drago, così denominati perché sorti a Tebe dal terreno limaccioso in cui Cadmo aveva seminato i denti del drago. All'inizio si erano viste soltanto le punte delle loro spade, e quindi i pennacchi degli elmi, poi le teste e i volti che, guardandosi con odio, si sputavano addosso. E non appena emersero dal fango con tutto il busto, gli uomini drago cominciarono ad azzuffarsi, agitando le spade che ancora per metà affondavano nella melma. E quando poi uscirono dai solchi nei quali erano stati seminati, si avventarono come belve gli uni contro gli altri. Ma Udeo, il bisnonno di Meneceo, sopravvisse alla cruenta battaglia, nonché al macigno lanciato da Cadmo nella mischia furibonda degli uomini drago. Meneceo credeva nelle vecchie storie e proprio per questo detestava Laio, il borioso aristocratico che faceva discendere la propria stirpe dal matrimonio di Cadmo e Armonia, la figlia di Ares e Afrodite. Le nozze di Cadmo e Armonia dovevano essere state fantastiche, questo sì, ma una cosa era certa: Cadmo il drago l'aveva ucciso prima e seminato i suoi denti nella terra, sicché l'uomo drago Meneceo si sentiva superiore a Laio, essendo la sua stirpe più antica e prodigiosa di quella del re di Tebe. Di Armonia, di Ares e di Afrodite non gli importava un fico secco, e quando Laio aveva sposato Giocasta, l'orgogliosa ragazza degli occhi chiari e i rossi incolti capelli, Meneceo aveva in cuor suo accarezzato la speranza che lui, o se non lui, suo figlio Creonte, potesse un giorno prendere il potere. Creonte, quell'uomo truce dai capelli corvini e il volto butterato, alle cui parole, che pure pronunciava con voce sommessa, avevano tremato gli operai del cantiere come ora tremavano i soldati. Perché Creonte, essendo cognato del re, deteneva ormai il comando supremo dell'esercito di Tebe. Soltanto il corpo di guardia del palazzo reale non prendeva ordini da lui. Creonte, però, aveva un che di tremendamente leale. Era fiero del cognato Laio, al quale dimostrava perfino una certa gratitudine, per non parlare della sorella, alla quale era affezionatissimo. Nonostante le brutte cose che si dicevano sul conto di Giocasta, lui, Creonte, l'aveva sempre difesa e protetta. Per tutti questi motivi, l'ora della sedizione non arrivava mai. Quante volte, a pensarci, si sentiva disperato, Meneceo era stato sul punto di suggerire a Creonte: «Su via, insorgi, fatti re!» Ma poi, all'ultimo momento, non aveva mai osato.
Miss Smith joins the opry. Allow me to say, on black and white TV, access and deny. Able access and deny. Science of speed. This shit is bananas. B-A N-A. Cinder block wall. The science of speed.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana.